Parma Live in podcast.
Tifosi e tifose del Parma, ben ritrovati a Parole Crociate, il podcast di Parma Live. Io sono Nicola Serventi e con me oggi abbiamo due ospiti illustri, Simone Lorini, direttore di Parma Live. Ciao Simo.
Ciao, ciao ragazzi.
E l'indovina parole Tommaso Rocca, che ogni tanto fa anche qualche errore. Ciao Tommy.
Gli errori li fanno tutti. Ciao ragazzi.
Ragazzi, direi di partire ovviamente dall'incontro che la dirigenza è questa. Alla fine c'è stato un gran parlare, resta, non resta, e tutto è andato per il meglio. Tommy, parto da te, sei contento di questa decisione di proseguire insieme?
Ma secondo me era una mossa inevitabile, nel senso che questa ha dimostrato di meritarsi alla fine di rimanere a Parma. Secondo me ci si può aspettare, e quello che si è anche discusso è di vedere qualcosa di più, di meglio, diciamo, sul piano del gioco. Per un allenatore che ha la prima esperienza, prende una squadra che l'anno scorso si era salvata all'ultima giornata, ha perso pezzi importanti e comunque si salva con 4 partite d'anticipo, insomma era difficile pensare che si volesse cambiare. Quindi io mi aspettavo che questa sarebbe rimasto, ma i tentennamenti sinceramente avevano fatto un po' impensierire tutti, dai giornalisti, ai tifosi, insomma non c'era un clima di incertezza. Secondo me a questo punto, aggiungo, anche evitabile, però alla fine questo incontro di cui hai parlato, ovviamente tra Cherubini, la dirigenza e questa, pare abbia portato a un'unione di intenti. Quindi mi aspetto che durante questa riunione ognuno abbia portato sul tavolo le proprie necessità e anche i propri obiettivi, e a questo punto mi viene da pensare che sia stato fatto un discorso molto ampio sul mercato, su chi tenere, su chi vendere, e che se effettivamente a questa venga chiesto di fare un salto di qualità anche sul piano del gioco, che a questo punto arrivino giocatori che gli consentano di impostare la propria idea di gioco, nel senso che io mi ricordo qualche mese fa, prima di focalizzarsi sul 3-5-2, che questa, insomma, quando aveva ritrovato Ristagno e Ondrejka, aveva insistito sul fatto di voler lasciare il 3-5-2. E magari questo potrebbe essere un punto interessante, uno spunto interessante anche per l'inizio del prossimo campionato. Quindi sono tante, secondo me, le cose che si sono discusse, e adesso si aspetta solo il via libera di Krause, che spero proprio arrivi, perché sarebbe, secondo me, una follia che non arrivasse. E poi dopo si chiuderà con l'ufficialità, e da lì si inizierà a ragionare sui tantissimi temi di mercato che andremo già ad anticipare un po' oggi. Ecco, comunque io in linea di massima sono contento e credo che sia alla fine una conferma meritata.
Sì, sono usciti dei temi interessanti, Tommy, grazie. Adesso mi rivolgevo a Simo. Tommy ha parlato anche di modulo, nel senso che questa, poi vedendo che le difficoltà degli esterni, vedendo le difficoltà di Ondrejka, di Oristanio, ha preferito poi optare per questo 3-5-2 un po' più pragmatico. Quindi Simo, ti chiedo, tu proveresti a cambiare modulo magari inserendo esterni che questa ha richiesto, o comunque continueresti con un modulo che ha dato certe garanzie, soprattutto difensive?
Ma secondo me hai pienamente centrato il punto, vale a dire, se gli esterni non rendono, se Ondrejka è in condizioni impresentabili, se Oristanio c'è 5 partite, poi le successive 10 no, è ovvio e normale che questa tragga le proprie conclusioni e vada verso un modulo che gli dà più garanzie. Nel caso specifico quest'anno è stato il 3-5-2, e secondo me un uomo chiave per farlo virare verso questa scelta è stato Mariano Troilo, no? Un investimento importante della società, ma magari questa non interessa neanche tantissimo, ma soprattutto un giocatore forte, un giocatore fisicamente statuario, devastante, un giocatore ideale per il calcio europeo dal punto di vista appunto fisico, ma anche tecnicamente valido, un difensore coi controfiocchi, per non usare altre parole. Quindi secondo me è stata anche l'esplosione dell'argentino a convincerlo a avviare su questo 3-5-2, che peraltro è il modulo perfetto per Valeri e per Del Prato, ma anche per Valenti, per esempio. Sono tutti giocatori che a 4 rendono sicuramente di meno. Poi sembrava che a un certo punto si virasse verso il tridente col recupero degli esterni, ma alla fine è tornato sui suoi passi in maniera intelligente, secondo me, questa. Quindi bravo lui, e a questo punto dipende dalla società. se il rinforzo sugli esterni è cardinali, con tutto il rispetto, secondo me continuerà col 3-5-2. Altrimenti, chiaramente, con la batteria di esterni che aveva a disposizione Pecchia 2 anni fa, le cose cambiano, perché a quel punto si può pensare davvero a un 4-3-3, un 4-2-3-1, a cambiare in modo sostanziale, no, questa squadra, però ci sono giocatori che probabilmente non sono molto adatti a questo tipo di modulo nel Parma attuale. E anche una convivenza Troilo-Circati io la vedo non facilissima, non impossibile, però comunque non facilissima. Già quest'anno Circati si è sacrificato tanto come braccetto. Andiamo a vedere. Poi io ho apprezzato l'ultima parte dell'intervento di Tommy, perché finché non c'è l'ufficialità meglio non esporsi troppo, visto che una settimana fa, non un mese fa, una settimana fa stavamo parlando di un addio quasi certo. Quindi aspettiamo. C'è questa stretta di mano con Krause che ancora deve arrivare, e una volta che sarà arrivata quella potremo parlare, diciamo, con più certezza di quello che sarà.
Sì, se posso intervenire un attimo, chiedo scusa.
Vai, certo.
Volevo fare una domanda a Simo, che sicuramente di allenatori di cambi di allenatori e di conferme ne ha viste più di noi, ma questa situazione che si è venuta a creare con questo clima di incertezza è normale, o secondo te insomma c'è stato qualcosa che insomma ha fatto un po', è stato un po' inaspettato? Perché perlomeno se io vedo un allenatore che chiude così in anticipo e si salva con così largo anticipo, mi aspetto che se poi rimane effettivamente a Parma e c'è un'unione di intenti, non ci sia tutto questo tam tam mediatico che si è venuto poi a creare attorno.
Allora, da quando Kyle Krause ha investito nel Parma, io di cose normali fatico a ricordarne. Partiamo da questo presupposto. Poi questa è un allenatore che è tutto tranne che normale. È un allenatore che è arrivato in Serie A a 29 anni, che ha ambizioni altissime, perché nonostante i 29 anni, ora 30, ha un curriculum devastantemente importante, come dice, però comunque sono ambizioni che ti porti dietro. Quindi qualche tentennamento secondo me ci può stare, bisogna un attimino chiarire le ambizioni, chiarire se gli obiettivi combaciano e poi si può andare avanti. Sicuramente l'ultima settimana non è stata assolutamente normale. Ti ringrazio comunque per avermi fatto la domanda, che mi fa sentire il più vecchio, come ovviamente sono.
E Simo, indipendentemente un pochino da come andrà questo incontro qui con questa con Krause, siamo agli inizi di giugno e c'è già una prima timeline, secondo me, che è quella del 30 giugno, della timeline per i riscatti. I nomi sono 5, comprendendo anche Strefezza, che non è proprio un riscatto, è un prestito secco, però si può parlare comunque di cercare di riconfermarlo. Carboni, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Oristanio, Strefezza, tu chi terresti, e in generale secondo te proprio nome per nome da chi riparteresti anche un po' al volo?
Allora, Nicolussi non è un riscatto, nel senso è un riscatto ma è obbligatorio, quindi non ha neanche senso discuterne troppo, con la salvezza è scattato il riscatto automatico, quindi per lui futuro a Parma assicurato.
E allora, per quanto riguarda, sei contento della sua conferma?
Assolutamente, sì, ha un giocatore su cui questa ha puntato fin da subito. Diciamo che il prezzo non mi fa felicissimo, però vabbè, comunque è un giocatore giovane su cui secondo me il Parma costruirà un bel progetto attorno. Sicuramente è un acquisto interessante. Poi ha fatto veramente un ottimo finale di stagione. Per quanto riguarda Carboni, a meno di sorprese, io non mi aspetto una riconferma. Per quanto riguarda Oristanio, non mi aspetto assolutamente una riconferma, perché comunque è un giocatore che ha fatto male. Ci ha messo tanta buona volontà sicuramente, ma è stato anche condizionato dagli infortuni, quindi francamente non vedo come il Parma possa decidere di investirci quei 7-8 milioni che sono previsti dal diritto di riscatto. La situazione di Cremaschi è quella più interessante, se vogliamo, perché è un giocatore che ha fatto un'annata sostanzialmente nulla a livello di minuti in campo, appena trovato spazio si è rotto, quindi sicuramente questo non depone in suo favore dal punto di vista della fortuna. Però è americano e ha fatto un mondiale under 20 da protagonista assoluto, vincendo addirittura la classifica cannonieri con gli Stati Uniti, che se non erro sono uscite gli quarti di finale o gli ottavi, non ricordo. Quindi tanta roba. È un giocatore che questa ha dimostrato di stimare. Io però c'ho sempre questo dubbio tattico, tant'è che ho pregato anche il collega Servino di fare questa domanda a questa: dove gioca Kermaski? Perché lui l'ha messo esterno nel 3-5-2. Diciamo che il 3-5-2 lo abbandoniamo, cosa fa questo? La mezzala? L'esterno d'attacco? Non lo so. Mi sembra un giocatore un po' un fritto misto che non aiuta, secondo me, a inquadrarlo dal punto di vista del futuro. Stiamo a vedere. Il riscatto non è basso, però comunque parliamo di un giocatore di 20 anni. Stiamo a vedere. Su Strefezza, secondo me, invece andremo oltre il 30 di giugno, perché diciamo sono quelle situazioni che tendono un pochino a trascinarsi. Se questa verrà confermato come sembra, io mi aspetto che il Parma cercherà in tutti i modi di confermarlo, questo sì. Però è un giocatore di 30 anni che è stato pagato comunque una cifra discretamente importante un anno fa. Penso che per 3 milioni, 4 milioni, insomma, l'affare possa concretizzarsi in modo da consentire all'Olympiacos di non perdere sull'investimento fatto. Però, insomma, dai, anche su questo sono discretamente ottimista.
Dal riscatto dubbio di Kremaski al riscatto altrettanto dubbio di Tommaso Rocca, perché devo ancora darvi la definizione della giornata di oggi. Tommy, sei pronto?
Io tremo già, sono terrorizzato, ma ci proverò.
No, dai, è abbastanza facile. Allora, la definizione è questa: nasce come un'idea e diventa un piano.
Progetto?
Bravo, progetto. Ovviamente il progetto di questa, che sappiamo ha ancora qualche ombra. Un progetto che invece è andato molto bene è quello della primavera, in generale del settore giovanile, che continua a togliersi grandi soddisfazioni. Rimanendo però un pochino sulla prima squadra, Simo, ma anche Tommy, secondo voi quali sono i giocatori della primavera più pronti? Abbiamo visto un ottimo Cardinali, secondo me il Viola Park, chiaramente il nome più facile quello di Mikola Jeschi. Comunque in generale datemi un pochino le vostre sensazioni. Tommy, comincia tu.
Allora, intanto mi dico molto sollevato per aver indovinato la parola dopo settimane di delusioni. E
infatti questa velocità un po' sospetta, vorrei che qualcuno ti avesse passato una dritta.
Tu sei uno dei tanti detrattori che non credono nelle mie potenzialità e io vi dimostrerò che insomma vi sbagliate sul mio conto. Secondo me, per quanto riguarda, tornando al discorso della primavera della prima squadra, hai già fatto il nome di Mikola Jeschi, è il più facile. Secondo me è giusto che abbia una chance in Serie A. Cioè, io mi aspetto.
Secondo me c'era uno ancora più facile.
Allora, per me, il punto di se io dovessi scegliere un giocatore che secondo me è pronto per il calcio dei grandi, io dico Konaté. Poi qualcuno non è d'accordo, voi fate altri nomi.
Io non sono d'accordo.
Per me, Konaté, magari non subito in Serie A, ma è un giocatore che può dire la sua per struttura e per quello che secondo me è ancora un po' da limare su alcuni aspetti, ma ha del potenziale. Cardinale è un giocatore molto forte, secondo me. Non so se un po' per struttura e un po' per altri motivi sia già pronto per fare un campionato di Serie A. Io non vorrei che Cardinale rimanesse a Parma per fare un anno in panchina, ecco, mi piacerebbe vederlo giocare e quindi forse un prestito sarebbe più adatto. E poi c'è Drobnic, che secondo me è un altro giocatore che ha degli argomenti e ha del gran potenziale, e quindi lui è vero che potrebbe fare anche un anno tra Spola in prima squadra in primavera, ma credo che per quello che abbiamo visto quest'anno, non dico che sia un giocatore fatto e finito, ma che comunque è già pronto per giocare stabilmente con i grandi, quindi anche lì andranno fatte delle valutazioni. Poi volevo chiedere a Simone cosa ne pensa di Condé, perché so che insomma non ti piace tanto e quindi volevo anche il tuo punto di vista su di lui.
Allora, secondo me ci sono 5 giocatori in questo momento che vanno presi in esame della formazione titolare del Parma Primavera per quanto riguarda l'ottica prima squadra, e sono Mikola Jeschi, Cardinali, Konaté, Condé e Drobnic. Tutti gli altri tendo a escludere che possano giocare in prima squadra nel Parma l'anno prossimo o comunque in una serie affine, quindi o A o B. Ovviamente non sarà A se non in caso del Parma. Quindi secondo me i ragionamenti vanno fatti su questi 5 nomi. Mikola Jeschi dipende dal modulo e dal mercato. perché se fai 3-5-2 non trovo sensato metterlo alle spalle di Strefezza, di Elfej, di Pellegrino, e quindi dipende dal mercato e dipende dal modulo. Quindi secondo me Mikolajewski andrà in prestito, e c'ho anche qualche idea più precisa su dove potrebbe andare. Cardinali secondo me è un discorso difficile, perché Cardinali è questo: io non penso che un anno a Perugia o a Pesaro o a San Benedetto del Tronto possa migliorarlo più di tanto. Beh, ovviamente lo migliora l'esperienza, però secondo me Cardinali è questo tipo di giocatore qui, è un giocatore di scatto, di spunto, l'abbiamo visto anche nella finale, nella semifinale del campionato primavera, quindi bisogna decidere. Se fai 4-3-3 può essere secondo me un giocatore che può starci nella rosa del Parma, un po' il Sottil della Fiorentina di qualche anno fa, di 3-4 anni fa, no? Cioè parte dalle retrovie e poi magari a parte l'incorso. Però questa non ha mai dimostrato di crederci troppo in Cardinali. È vero, lo ha messo in campo un tempo nell'ultima partita, però a me è sembrato più un regalo per quello che ha fatto in primavera che una vera promozione. È uno di quelli che si è allenato di meno con la prima squadra, quindi vediamo, insomma. Però secondo me è diciamo la situazione più complessa. Allora, per quanto riguarda Konaté, scusa?
Vai.
Per quanto riguarda Konaté, anche qua non è facilissimo, nel senso che se vendi Keita, è un giocatore che secondo me ha molto senso mettere in prima squadra, perché ti dà caratteristiche che in questo momento non ci sono nel centrocampo del Parma. Però, a differenza di Cardinali, un prestito sarebbe molto utile. Su Drobnic ne scriveremo un pezzo nei prossimi giorni, però insomma vi posso anticipare che l'idea della sua agenzia sia quella di andare in prestito, ma quella del Parma è di tenerlo, almeno per il ritiro. Quindi il discorso che faceva Tommy su tutte fare la spola tra prima squadra e primavera, un po' quello che ha fatto Pricco, diciamo, nella prima parte di stagione, ha molto senso. Su Condé non so cosa dire, perché è un giocatore che secondo me doveva essere in prima squadra già quest'anno, perché ha una potenza fisica straripante e una leadership indiscutibile, quindi se non lo mettono in prima squadra secondo me fanno un grossissimo errore. Se proprio non deve giocare in prima squadra, vada in prestito in Serie B.
E rimanendo proprio al volo sulla primavera, sappiamo che il Parma è una delle squadre un pochino più, tra virgolette, anziane del campionato primavera. Dei 2006 chiaramente bisognerà affrontare il loro futuro. Vi faccio tre nomi e voi mi dite se ripartireste da loro: Varali, Scarlato e soprattutto Nicola Corrent. Tommy, tu ripartiresti da questi tre?
Ripartirei da questi tre, potrei aggiungere anche un paio di nomi come Diallo e altri ragazzi che vengono su, ma il primo della lista per me è Nicola Corrent. Allora, da una parte, da persona che segue il Parma e sta vicino al Parma e spera che il Parma Primavera riesca a fare quello che ha fatto in questi anni, mi auguro ovviamente che Corrent rimanga lì dov'è e che la società faccia tutto quello che deve fare, perché a livello di risultati, a livello di valorizzare potenziale, penso che in pochi abbiano dimostrato di avere le qualità che ha Corrent. Poi dall'altra parte comunque non nego che secondo me è un allenatore che meriterebbe anche palcoscenici in prima squadra, più, cioè, per quanto sicuramente la primavera è un palcoscenico importante, ma ha dimostrato di essere un allenatore che può allenare anche coi grandi. Poi c'è da capire anche le sue intenzioni, perché comunque è uno specialista con i giovani, ne ha lanciati tantissimi. Se la sua intenzione è di continuare su questa strada, per me, e mi auguro che il Parma faccia il tutto per tenerlo, bisogna vedere che ambizioni avrà, perché posso anche capire che dopo aver fatto un'impresa dietro l'altra possa anche venire un po' di appetito, ecco, però questa è una mia supposizione, ecco, non conosco le reali intenzioni di Corrent. Io penso che dipenderà tutto da lui, ecco. Se lui vorrà rimanere a Parma, non vedo perché non debba rimanere.
Allora, secondo me la domanda è offensiva, nel senso che è ovvio che Varali e Scarlato saranno perni della prossima primavera del Parma, quindi non sto neanche a rispondere. Mi auguro anzi che facciano anche un po' di spola con la prima squadra, perché Scarlato non l'ho visto se non in qualche highlights, mentre Varali lo conosco benissimo e so perfettamente che è un giocatore che deve giocare già ora in Serie A, magari non titolare, però un giocatore pronto per giocare in Serie A. Su Corrent, bene, guarda, mi spingo anche oltre rispetto a quello che ha detto Tommy, nel senso che io pur di tenerlo gli prometterei la macchina della prima squadra, figurati, magari non adesso, però pur di trattenerlo io farei carte false, quindi assolutamente avanti con Corrent per prendere quello che quest'anno ci ha mancato di un rigore.
Va bene ragazzi, siamo in chiusura, io ringrazio Simone Lorini e Tommaso Rocca per la disponibilità, do l'appuntamento a martedì prossimo sempre con Parole Crociate, grazie a tutti e forza Parma!
Parma Live in podcast.